Modem.
La proposta del Consiglio federale di abolire di fatto il divieto sulla costruzione di nuove centrali nucleari in Svizzera, un divieto sancito dal popolo nel 2017.
Seit 2017 hat sich die Situation auf dem Strommarkt grundlegend verändert.
Presentato un controprogetto in diretta all'iniziativa popolare Stop al Blackout.
Das zeigen alle Schätzungen, wir werden deutlich mehr.
Tutte le stime dimostrano che a lungo termine avremo bisogno di molta più energia elettrica a causa della crescita demografica, dell'obiettivo di decarbonizzare e anche perché le centrali nucleari esistenti non rimarranno in funzione in eterno. Nel lungo termine, nuove centrali nucleari sono un'opzione possibile per rafforzare la nostra sicurezza di approvvigionamento in un periodo di instabilità geopolitica.
Non è veramente molto realistico. Io non conosco nessuna azienda che vuole pagare per una nuova centrale nucleare. È troppo costoso e il rischio rimane. Una discussione si può sempre avere, ma il rischio e i costi sono argomenti contro.
Nucleare sì o nucleare no? La Svizzera sta riscrivendo la sua politica energetica e lo fa con una domanda che sembrava morta e sepolta dopo Fukushima e il referendum del 2017, ma anche dopo anni di strategie orientate alle rinnovabili. La domanda: e se il nucleare fosse ancora parte della risposta? L'iniziativa popolare Energia Elettrica in ogni tempo per tutti, conosciuta ai più anche come iniziativa Stop al Blackout, ha infatti rimesso tutto sul tavolo. Promossa dal Club Energia Svizzera, che è un'alleanza borghese con esponenti UDC, PLR e UDF, ha raccolto 125.000 firme, dando il là a un controprogetto indiretto del Consiglio federale e a un iter parlamentare che prende avvio proprio stamattina al Consiglio degli Stati. Tanto l'iniziativa quanto il controprogetto vorrebbero in sostanza eliminare il divieto di costruzione di nuove centrali nucleari. A questo proposito, proprio ieri, la Fondazione Svizzera per l'Energia ha consegnato oltre 22.000 firme all'attenzione del Consiglio degli Stati per chiedere di mantenere invece il divieto di nuove centrali nucleari. Insomma, il dibattito sull'atomo in Svizzera è tutt'altro che chiuso. E nonostante le guerre imperanti e la situazione geopolitica più che tesa, in Svizzera l'analisi nazionale dei rischi, catastrofi e situazioni d'emergenza, pubblicato recentemente, individua la penuria di elettricità e anche la pandemia come i due maggiori rischi per la Confederazione, entrambi caratterizzati, cito, da un elevato potenziale di danno e da una probabilità di insorgenza relativamente alta. Buongiorno e benvenuti a Modem, questa mattina in onda da Berna. Io sono Dario Lanfranconi e ad assistermi in regia c'è Franco Cristini, autore della copertina. L'assistenza tecnica è invece garantita da Pascal Hiba. Per discutere del tema abbiamo con noi il consigliere agli stati Marco Chiesa, dell'UDC, e il consigliere nazionale Bruno Storni, del PS. Entrambi ticinesi, entrambi con le mani in pasta su un dossier che riguarda il futuro energetico, possiamo dire, di tutto il paese. Buongiorno a entrambi e benvenuti a Modem.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Partiamo subito da Marco Chiesa, che sarà anche il primo ad occuparsi questa mattina del tema in Parlamento. Il suo partito si è fatto promotore dell'iniziativa Stop al Blackout. L'ho detto brevemente nell'introduzione, il Consiglio federale ha già prodotto un controprogetto indiretto che va nella stessa direzione, in sostanza senza passare da una modifica costituzionale, ma passando da una modifica legislativa della legge sul nucleare, vuole togliere questo divieto di costruire nuove centrali. Ecco, cominciamo proprio dalla concretezza politica. Oggi è in aula a discutere di questa iniziativa e del controprogetto. Proprio concretamente, se venisse approvato così com'è dalle Camere, lei e il suo partito, abbiamo detto un'alleanza di partiti che ha depositato l'iniziativa, sareste pronti a ritirarla l'iniziativa?
Ma guardi, io non sono un iniziativista, però le posso dire che i due oggetti che abbiamo all'ordine del giorno, quindi l'iniziativa da un lato, che lei abbiamo detto che punta su un approvvigionamento di energia elettrica garantito in ogni tempo e in seconda battuta mette anche l'elemento dell'energia elettrica prodotta nel rispetto dell'ambiente, è un indirizzo di fondo, è iscritto nella Costituzione, è un principio, è un valore del nostro Stato. D'altra parte invece il controprogetto modifica una legge, toglie un divieto. Benvenuto, però siamo di fronte al fatto di levare un divieto rispetto a un principio. Io sosterrò tutti e due gli oggetti in votazione perché vanno nella giusta direzione, ossia quella a sapere oggi, rispetto ai fatti che viviamo, alle analisi che sono state fatte, ma mi riferisco più concretamente a quello che vive la popolazione tutti i giorni, l'elettrificazione dei trasporti, l'installazione di pompe di calore, processi industriali che vengono sempre più elettrificati, la digitalizzazione, i data center, noi sappiamo che non avremo abbastanza o sufficiente energia elettrica, in particolare in un periodo dell'anno che è quello invernale. Quindi credo che l'iniziativa in questo senso soddisfi meglio quelle che sono le esigenze del nostro paese, ma certamente non mancherò anche di dare il sostegno invece al cambiamento della legge, quindi al controprogetto.
Ecco, non resto ancora su di lei, c'è un'altra questione molto pratica e, se vogliamo, semantica. L'iniziativa non cita in nessun modo la parola energia nucleare. Si parla di fonti compatibili con la protezione del clima, fonti sostenibili. E ecco perché, proprio mi chiedo a livello proprio semantico, perché non citare questa energia? È una tattica comunicativa per non spaventare l'elettorato? Pensate anche ad altre tecnologie oltre al nucleare? Perché non citarlo?
No, credo che sarebbe sbagliato oggi fissarsi unicamente sul nucleare, anche se evidentemente poi la declinazione del Consiglio federale, che è andato a modificare la legge sull'energia nucleare, va in quella direzione. Abbiamo delle centrali atomiche che sono in uso ancora oggi, sappiamo anche che andranno mano a mano a diventare sempre più vetuste, non sappiamo ancora come sostituire tutto quel potenziale di energia che ci viene dato, sto parlando di un 25% di elettricità prodotta a mezzo delle centrali nucleari, però non vogliamo semplicemente fermarci a discutere della eventuale costruzione un domani di una centrale atomica, non è questo il tema. Il tema è che l'approvvigionamento di energia, di elettricità, deve essere garantito per il futuro e deve essere garantito sia con una produzione supplementare di energie rinnovabili, totalmente d'accordo, non lo smentisco, anzi è peccato che ci siano sempre più spesso dei ricorsi che non permettano la costruzione di installazioni che vanno nella direzione del rinnovabile, però d'altro canto dobbiamo essere anche indipendenti e autonomi in inverno, laddove invece abbiamo delle lacune. Mi sembrerebbe ipocrita dover acquistare l'energia nucleare dalla Francia perché decidiamo noi di non produrla.
Sì, ecco, sì, sul nucleare addirittura penso che si arriva al 30 o al 32% nel nostro mix energetico. Ecco, Bruno Storni, inizierei anche con lei da una questione molto pratica. I Verdi hanno già annunciato che controprogetto, se dovesse passare, loro lanciano il referendum. Ricordo anche che il Centro, i Verdi Liberali e il Partito Evangelico sono contrari, e il PS si aggregherebbe, immagino, al referendum.
Sì, ma io penso di sì. Adesso aspettiamo cosa succede alle Camere e poi decideremo. Evidentemente l'iniziativa è fuori posto e anche il controprogetto è fuori posto. Avevamo deciso nel 2017 appunto di non più realizzare nuovi impianti, nuove centrali nucleari di questa generazione. Evidentemente abbiamo deciso per delle strategie energetiche che vanno sul rinnovabile. Nel 2023 abbiamo deciso, c'è stata la legge sul clima e l'innovazione, c'è stata la legge sull'energia che prevede 35 terawattora di rinnovabile da qui al 35 e 40. Quindi siamo sulla strada giusta per non aver bisogno di nuovo nucleare quando le centrali nucleari saranno dismesse. Dobbiamo comunque partire dal presupposto che le previsioni di consumo sono sempre state sbagliate. Cioè io mi ricordo negli anni 70 quando si occupò Kaiserhaust, a quel momento si parlava di 15 centrali nucleari in Svizzera. Alla fine ne hanno poi ancora realizzate due, Gösgen e Leibstadt, le altre 13 sono morte. E la famosa Stromlücke che c'era allora, dicendo che avremmo avuto problemi di approvvigionamento d'inverno, a 70 anni di distanza, no, a 50 anni di distanza, è ancora la discussione che i fautori del nucleare portano per giustificare il nuovo nucleare, quando di Stromlücke non ce n'è, perché la scarsità di energia, adesso lei ha parlato la penuria di energia Intanto in Svizzera il 70% di energia, se parliamo di energia, è importato dai paesi dove sappiamo adesso, tra l'altro, piovono purtroppo missili e abbiamo già visto gli effetti sui prezzi dei combustibili e dei carburanti. Quindi, tornando alla Svizzera, al nostro, noi abbiamo comunque una buona produzione svizzera. Le previsioni di crescita dei consumi di cui ha accennato Marco Chiesa, in fondo adesso io tiro quale cifra, siamo nel 25, noi è più di 20 anni che il consumo di energia elettrica è stabile. In questi 20 anni e più abbiamo avuto una crescita di 1,5 milioni di abitanti, 700 mila abitazioni nuove, quindi frigoriferi, macchine per lavare, illuminazione, eccetera. La crescita economica è stata del 40%, quindi l'industria e l'economia ha prodotto senza aumentare il consumo di energia. Abbiamo 260 mila auto elettriche già in circolazione, buon camion elettrici ancora pochi, 1500. Abbiamo 500 mila pompe di calore in questi 20 anni, 20-25 anni, e già 100 data center. E il consumo è quello di 25
anni. È stabile,
anni.
Sì, questo si diceva fino al 2000, sì. Cresceva continuamente, gli ultimi 20 anni.
Quindi sulle previsioni sbagliate, io credo che c'è una certa garanzia di continuità. Purtroppo chi fa queste previsioni vede sempre gli scenari peggiori e non vede anche quello che effettivamente potrebbe anche portare a una diminuzione dei consumi. Noi viviamo in un periodo storico di un forte sviluppo tecnologico che, grazie anche agli sviluppi della microelettronica, ha permesso in fondo di fare di tutto. Si va dal controllo dei motori, si va dalle telecomunicazioni, si va sulle nuove tecnologie, anche le batterie. Se guardiamo tutta l'elettronica che adesso è in circolazione, che è sui nostri tetti, nelle nostre case, non ha portato un aumento dei consumi, addirittura ha portato a una diminuzione.
Ecco, però la fermo un attimo, appunto, però ci sono queste previsioni, ok, è vero, le fa Economy Suisse, però c'è l'elettrificazione del parco veicoli, lei ha parlato di 500.000 veicoli, i veicoli in Svizzera sono molti di più, 500.000 termopompe, anche
ma ci sono stime anche per questo, sì.
C'è l'IA, che i data center, l'IA, la digitalizzazione di cui nel 2017 non si parlava, ma l'altra cosa anche che volevo sottoporle è, oltre alle 125.000 firme, lo scorso autunno un sondaggio di Tamedia diceva che il 56% degli svizzeri è oggi favorevole a nuove centrali nucleari. Insomma, l'impressione è che l'opinione pubblica sia un po' cambiata, sicuramente anche l'invasione russa dell'Ucraina, la situazione geopolitica ha influito sull'opinione pubblica, ma proprio alla luce di questi fatti, delle previsioni che lei dice non sono veritiere, però anche dell'opinione pubblica, ha ancora senso porsi così strenuamente all'eliminazione del divieto, non alla costruzione di nuove centrali?
Ma quello che in fondo bisogna ricordare è che c'è una decisione popolare del 2017, poi come detto prima ci sono state altre decisioni popolari che hanno consolidato questa via della transizione energetica senza il nucleare. Dopo è chiaro che gli umori possono cambiare, però vedremo poi nel caso di una votazione popolare da che parte starà la maggioranza della gente. Io so solo che dire di sì adesso al nuovo nucleare vuol dire il passo successivo è dire lo paga la Confederazione, perché l'abbiamo sentito la signora Leutert, l'aveva già detto allora, l'hanno ripetuto i dirigenti delle grandi aziende elettriche, Alpiq, Axpo, eccetera, e BKV, che non intendono investire nel nucleare perché economicamente non è sostenibile. Sappiamo che in Francia, dove è un altro paese, non entro nel merito, hanno fatto una scelta già molti anni fa, hanno 50 o 60 centrali nucleari, hanno anche un'industria nucleare, non hanno le condizioni che abbiamo noi, dove tra dighe, tra idroelettrico, tra fotovoltaico e probabilmente eolico, noi e batterie potremmo molto probabilmente farne a meno, vedremo. Chiaramente bisogna guardare l'evoluzione nei prossimi anni, ma sappiamo che laddove le centrali nucleari vengono costruite, come in Polonia, allora la Polonia sta in piedi con un grande apporto statale. Praticamente le centrali nucleari, quelle che verranno costruite in Polonia, che tra l'altro non saranno in esercizio prima del 2036, sono praticamente finanziate dallo Stato, con la garanzia totale anche dell'acquisto dell'energia tutto sì. l'anno, eccetera, eccetera, con la garanzia dello smaltimento delle scorie, con la garanzia del rischio assicurativo che anche le nostre centrali non hanno. È lo Stato che garantisce la sicurezza, cioè i danni eventuali di una perdita di radioattività. Quindi dal punto di vista economico oggi il nucleare non è sostenibile.
Non è attrattivo. Ecco, Marco Chiesa, Bruno Storni citava la decisione del referendum del 2017, l'abbandono del nucleare, nel 2023 la legge sul clima, nel 2024 la legge sulle rinnovabili. Non si rischia un po' di smentire, ignorare la volontà popolare espressa non una ma più volte alle urne? E poi lo diceva ancora Storni, ci sono diversi studi, anche quello dell'Accademia Svizzera delle Scienze, che dice una nuova centrale nucleare in Svizzera prima del 2050 non potrebbe vedere la luce. E noi in realtà il periodo di penuria, di rischio di penuria sarebbe prima di questa data.
Ma abbiamo messo sul tavolo tantissimi elementi. In primo luogo le statistiche che cita Bruno Storni, io le rispetto, però non sono quelle ufficiali dati dalla Confederazione. La Confederazione, accanto a quelle che sono anche l'associazione, per esempio, delle società elettriche, dimostrano con dei dati chiari e delle affermazioni inappuntabili che in prospettiva avremo una lacuna a livello di elettricità. Ma questo mi sembra assolutamente comprensibile a tutti. La decarbonizzazione, l'elettrificazione di tutta la società, il fatto che ci sarà la dismissione in prospettiva anche delle centrali atomiche che abbiamo, perché datano di 60 anni almeno e non potranno, a mio modo di vedere, reggere ancora per una prossima generazione o più a lungo. Poi quando lei mi dice stiamo discutendo per i prossimi anni o il breve termine, no, qui quando...
No, breve no, breve ma no, medio infatti, perlomeno.
Sì, sì. Infatti proprio quello che dobbiamo sapere, se vogliamo un divieto tecnologico, perché di questo stiamo parlando. Non stiamo parlando della costruzione di una nuova centrale atomica domani mattina, dell'utilizzo del nucleare domani mattina, che se non sarà, come prospettava Storni, redditizio, interessante, perché tutte le condizioni sono cambiate, questo vuol dire che nessuno la costruirà. Ma però partire fin dall'inizio con una coercizione data dal fatto che non possiamo neanche guardare a quella tecnologia, che è una tecnologia che oggi nel mondo ci sono 413 reattori secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, ce ne sono 67 in costruzione. Adesso, se proprio non è più un'energia del futuro, probabilmente non ce ne sarebbero una settantina in costruzione un po' ovunque, e non ultima anche l'Europa ha testimoniato il fatto che è interessante ritornare a quella tecnologia, svilupparla, portarla avanti, perché è climaticamente rispettosa. Allora oggi, di fronte a tutti questi elementi che mettiamo sul tavolo, ma perché noi svizzeri dovremmo mantenere all'interno della nostra legislazione, rispettivamente come principio, il fatto di non poter più guardare a una fonte energetica di elettricità fondamentalmente che ci potrebbe coprire delle lacune invernali che oggi, ancora oggi, non sappiamo come fare? Perché io sostengo, e lo ribadisco, la produzione tramite il rinnovabile, ma un anno ha 8.760 ore. In Svizzera il sole splende per 2.000 ore all'anno. Quindi significa che anche nelle regioni più soleggiate del nostro paese, per oltre tre quarti dell'anno, evidentemente c'è anche la notte, non è disponibile una fonte di elettricità, di produzione di elettricità. Allora come facciamo a mantenere le reti intatte, l'approvvigionamento in maniera costante, perché l'elettricità è ricchezza, l'elettricità è benessere, l'elettricità è lavoro, l'elettricità è vita quotidiana. Credo che le affermazioni di Sturni ci portano ad avere un grossissimo azzardo nel nostro paese. Semplicemente dire che le statistiche non tornano e le sue sono migliori, io non mi prenderei questa responsabilità di dirlo.
Ecco, Bruno Sturni, abbiamo citato, lei già prima ha citato la Francia, la Finlandia, anche lì c'è stato appena concluso una centrale con costi aumentati, però è vero, come diceva Chiesa, che anche in Europa ci sono diversi paesi, tra cui Gran Bretagna, i Paesi Bassi, la Slovacchia, la Polonia, la Svezia, che continuano a puntare sul nucleare. La Svezia ha detto che vuole costruire fino a 10 nuovi reattori entro il 2045, anche alla COP28 nel 2023 a Dubai, la conferenza annuale dell'ONU sul clima, 22 paesi hanno annunciato perlomeno di triplicare la produzione nucleare entro il 2050 per contrastare i cambiamenti climatici. Si stanno tutti sbagliando questi paesi?
Ma io non entro nel merito delle politiche energetiche dei singoli paesi. Io faccio politica energetica in Svizzera e secondo me in Svizzera per il nucleare non c'è più posto. Cioè, è un conto costruire una centrale nucleare in India a 500 km dal villaggio più vicino. Trovate un posto in Svizzera dove si può ancora avere la distanza da un agglomerato. Praticamente abbiamo una zona metropolitana da Rorschach a Ginevra che è occupata. Quindi c'è questo fattore. Poi adesso magari tornando sulle proiezioni, cioè io parlo chiaramente di proiezioni sbagliate, perché già 50 anni fa si parlava di Stromlück, adesso Marco Chiesa ha di nuovo parlato per l'inverno. Ma per l'inverno non costruiamo centrali nucleari, perché una centrale nucleare non è flessibile, non è che l'accendo e lo spendo tre mesi. Le centrali nucleari non sono flessibili, bisogna lasciarle girare, e adesso si arriva al punto che in Francia, un paese che ha un'altra politica e che effettivamente, bisogna dirlo, dico un po' da cattivo, ma sono bloccati sul nucleare perché hanno 60 reattori, in buona parte anche loro vetusti, cercano di rinnovarli.
Loro non è che piangono in Francia di avere tanta elettricità, però.
La Francia, guarda, la Francia due anni fa, adesso sulla Francia due anni fa, no, nel 22 aveva la metà del nucleare fuori esercizio, hanno dovuto importare un sacco di energia, e questo a dimostrazione, tra l'altro anche adesso in Svizzera. In Svizzera abbiamo dal mese di maggio dell'anno scorso la centrale di Gösgen è fuori esercizio perché devono riparare un difetto, un pericolosissimo difetto che sapevano già da 20-30 anni che avrebbe potuto creare anche un danno molto molto grave, perché ci sarebbe stata una rottura delle condotte di raffreddamento.
Anche il problema del livello bassi del fiume.
Oltretutto quello sarebbe poi anche
d'estate. Si può rallentare comunque, allora si può fermare una...
Si deve. Si deve fermare perché i fiumi sono troppo caldi e non c'è, tra l'altro d'estate anche in Francia hanno dovuto fermare delle centrali nucleari, quelle poche che girano ancora, perché d'estate era troppo calda l'acqua di raffreddamento dei fiumi o non ce n'era abbastanza. Ma io dico, per l'inverno, adesso tra l'altro noi già attualmente, guardi, in questi giorni siamo a inizio marzo, c'è già molto fotovoltaico sul mercato, non ce ne rendiamo conto, ma c'è già una bella parte. Noi l'anno scorso in Svizzera, malgrado i freni a mano tirati dalle aziende elettriche, che non è che promuovono molto le rinnovabili, mettono quasi tutti gli ostacoli possibili, stiamo in piedi grazie ai sussidi che vengono incassati con i 2,3 centesimi il kilowattora. Ma noi l'anno scorso abbiamo avuto il 15% di elettricità prodotta dal fotovoltaico, no? E questo è cresciuto negli ultimi 5-6 anni da 3-4 fino a 15. Adesso purtroppo la crescita, la curva di crescita si è arrestata, si costruiscono meno nuovi impianti perché ci sono degli ostacoli politici, malgrado che la decisione di arrivare a 35 terawattora è stata votata. Adesso comunque si fa un po' di tutto per non arrivare a quell'obiettivo, per poi
ci sono anche le opposizioni al solare alpino,
ma neanche quello. Il solare alpino era una scommessa che adesso si sta rivelando un po' costosa, perché conviene prima occupare tutti i tetti in basso, no?
Però Bruno, scusami, quando abbiamo discusso di queste opzioni, io penso che Non sono stato qualcuno che le ha contrariate. Qualche punto di domanda ce l'avevamo, ma oggi sono usciti un po' tutti gli altarini, i vari costi, la capacità produttiva, tutti i ricorsi che fra l'altro arrivano, ma tu lo sai, probabilmente ti danno fastidio anche a te, tutti i ricorsi che queste infrastrutture blocca. Devono subire e bloccano, e quindi non si riesce a raggiungere una produzione che è quella auspicata. Però il vero rischio oggi, a mio modo di vedere, non è quello di avere troppe opzioni energetiche. Il rischio è quello di accorgersi troppo tardi che quelle che avevamo, e sto parlando adesso quelle dell'energia nucleare, beh, abbiamo deciso noi stessi di vietarle. Credo invece che se guardiamo le prossime generazioni, guardiamo quello che sta succedendo in Europa, l'abbiamo citato prima, alla COP dove si sono discusse anche di queste tematiche legate al clima, alla decarbonizzazione, questa tecnologia che non è una tecnologia fissa, una tecnologia in evoluzione, ma perché il nostro paese deve vietarsela. E come francamente rinunciare alle opportunità
con le OGM più o meno, sì. Abbiamo fatto la stessa cosa. Solo una cosa, vi interrompo un attimo perché non possiamo parlare di nucleare senza parlare di sicurezza. Mi rivolgo a lei, Marco Chiesa. Ci sono alcuni esperti di sicurezza nucleare, l'ha citato adesso Bruno Storni, le acque calde dei fiumi, che avvertono che il rischio di incidenti gravi è probabilmente sottovalutato e potrebbe aumentare con i cambiamenti climatici, temperature dell'acqua più alte che abbiamo detto, siccità, inondazioni. In Giappone nel 2011 il Giappone è considerato uno dei paesi più sicuri in tutti gli ambiti, soprattutto in quello sismico, però l'incidente è avvenuto. Lei non ha nessun timore in Svizzera? Noi è vero, il rischio sismico non è certamente la nostra priorità, ma di inondazioni e frane qualcosa ne sappiamo.
A me sono concesso che in questo momento, come le dicevo prima, non stiamo discutendo di un'iniziativa che propone la costruzione di una centrale nucleare, certo. È giusto anche ribadirlo, ma stiamo parlando di togliere un divieto tecnologico, e domani le centrali nucleari potrebbero essere costruite in maniera diversa, magari molto più piccole e delocalizzate. Ma detto questo, non possiamo avere i paraocchi di fronte al rischio che possono comportare le centrali nucleari. Quindi sì, sono ben cosciente. Faccio fiducia a quella che è l'esperienza svizzera, faccio fiducia a quelle che sono le istituzioni svizzere, e poi mi domando anche, noi possiamo anche rinunciarlo di farlo, ma se succede qualche cosa a pochi chilometri fuori dai nostri confini, in Francia o in un altro paese a livello europeo, non è che le conseguenze non le sentiremmo anche noi? Allora, per il rischio intrinseco rimane, dobbiamo poterlo gestire, e credo che abbiamo dei decenni di esperienza che ci dimostrano che è possibile gestirlo. Non possiamo semplicemente riferirci a un incidente, pur grave che sia, due fra l'altro, perché c'è anche quello della centrale russa di Chernobyl, che è stato disgraziatissimo fondamentalmente devastante, sì. E devastante, ma oggi, lo ripeto, ci sono più di 400 centrali che sono in attività, e ce ne sono una settantina in costruzione. Quindi il Fofferavec vuol dire essere mettere in atto tutte quelle che sono le misure fondamentali per poter gestire questo tipo di produzione.
Sì. Ecco, sì. Vuole ribattere qualcosa? Ci avviamo verso la conclusione, brevemente.
Il giorno che ci sono centrali di quarta generazione, sicuramente si può aprire il discorso, ma adesso il divieto tecnologico è su quelli della generazione attuale che sono a rischio.
Divieto tecnologico generale, però,
sì,
Bruno.
No, però se arriva alla quarta generazione, ammesso che arrivi, purtroppo non arriverà in tempo, perché sappiamo che già a costruirne una di questa generazione sarà il 2050.
Sì, ma intanto sei d'accordo che perdiamo tutto il know-how? Perché quando
il know-how ce l'ha la Francia, ce l'ha la Russia, ce l'hanno gli Stati Uniti e la Cina, che sanno costruire. Noi al massimo le sappiamo utilizzare, no? Però volevo dire, sulla questione del rischio, guardate che fino adesso abbiamo rischiato grosso. Abbiamo su 180 impianti che sono stati dismessi, che hanno finito il ciclo di vita, 5 con il nocciolo fuso. Cioè è un alto tasso, è un alto tasso di danni sui 180 reattori che hanno finito il ciclo di vita, 5 sono, sono sono problematici perché hanno il nocciolo come quelli adesso in Giappone, che costeranno decine di miliardi per essere smaltiti, perché non arrivano a togliere il materiale. Quindi quel rischio rimane, e poi il fatto che il rischio c'è è dimostrato che non hanno nessuna assicurazione, si assume il rischio ed è lo Stato che deve assumersi il rischio. In Svizzera è la Confederazione che paga in caso di danni del nucleare. Quindi è segno che così, cioè non c'è ancora nessun istituto assicurativo che lo fa. Lo fa a prezzi.
Devo interrompere perché abbiamo finito il nostro tempo a disposizione. Abbiamo capito che il tema è piuttosto divisivo e sarà difficile trovare un accordo tra i due fronti. La puntata termina qui. Io ringrazio i due ospiti, Marco Chiesa e Bruno Storni. Modem torna domani. Buona giornata a tutti.